Giulio Giraldi, convegno delle comunità di base a Verona, 24 aprile dell'80, coscienza operaia, coscienza di classe, seconda parte della registrazione, codice 19B.
Sto meglio in fabbrica che fuori, ecco, il giovane molte volte risponde brutalmente, sono pazzi, ossia c'è un salto culturale tra queste valutazioni. Per il giovane appunto il punto di riferimento psicologico fondamentale sono le esperienze che ha fatto e che continua a fare fuori fabbrica, i luoghi in cui si saldano le sue amicizie sono quelli, le sue esperienze di relazione più ricche si sono verificate fuori, mentre in fabbrica, dice, in fabbrica ci sono rapporti di solidarietà, spesso anche di conflittualità, però raramente di amicizia. La fabbrica, nonostante tutte le modifiche che si sono verificate, rimane una prigione da cui si cerca di uscire al più presto possibile. Quindi anche dal punto di vista culturale c'è piuttosto da parte sua una resistenza alla cultura della fabbrica e invece la sensazione che i luoghi di innovazione culturale sono tante lotte che giovanili, femminili ed altre che si sono svolte all'esterno della fabbrica. Poi verifica che il famoso gruppo omogeneo non è poi tanto omogeneo perché il fare lo stesso lavoro può dare anche certe convergenze, però lascia anche al suo interno delle profonde rotture che riguardano il senso complessivo del lavoro, il senso complessivo della vita. Quindi c'è, direi, una continua implicita rimessa in questione dell'economicismo che è latente in tante prese di posizioni del lavoratore più anziano. Così anche dal punto di vista politico questa accentuazione dei limiti delle lotte di fabbrica, delle lotte e invece una valutazione delle lotte esterne alla fabbrica, la coscienza molto netta che nonostante tutto la fabbrica non è mai il luogo in cui si decide, in cui si prendono i grandi orientamenti politici. Quindi questa sensazione che la fabbrica non è più costitutiva della loro identità, questo giovane che dice brutalmente mi sento giovane, non mi sento operaio, intende dire questo, la mia identità non si costruisce qui. Contrapposizione tra due culture significa anche contrapposizione tra due etiche. Il lavoratore, il militante, specialmente più anziano, critica il suo lavoro, però in definitiva dice lo devo fare. È un lavoro che mi distrugge, però è un mio dovere e quindi ci sto e quindi sono presente in fabbrica, sono presente alle lotte e quindi mi assento soltanto quando non posso assolutamente farne a meno perché ho 40 di febbre, comunque sono ammalato forte. E questo problema dell'assenteismo è uno dei punti in cui molto tipicamente si contrappongono le due culture, appunto il giovane che dice io non aspetto di essere ammalato per mettermi in mutua, io mi metto in mutua perché ho bisogno di vivere, perché voglio sentire musica, perché devo fare l'amore, perché stamattina è una bella giornata e voglio andare a passeggio, partendo dall'idea che appunto il padrone gli ruba tanto tempo di vita e quindi se lui riesce ogni tanto a sottrargliene una piccola o grande parte, questo è pienamente nel suo diritto. Quindi il lavoro non è più un dovere, è una necessità. Sottrarsi al lavoro però non significa sottrarsi alle lotte. Alcuni dicono io quando si lotta in fabbrica sono presente, magari poi mi metto in mutua dopo le lotte, però ecco questo. Questa accusa che i compagni più anziani fanno loro, dice voi siete assenti dalla fabbrica, quindi siete assenti dalle lotte, loro la respingono, dicono non è la stessa cosa. E comunque persistente in questo atteggiamento dei giovani di fronte agli anziani è l'idea che non vogliono diventare come loro. I giovani dicono chiaramente: io non voglio diventare come mio padre, e dicono ai loro compagni: non voglio diventare come te fra 10-15 anni, quindi mi difendo subito dal lavoro. Una connessione abbastanza interessante che fanno sia gli anziani sia i giovani avviene tra l'etica del lavoro e l'etica della famiglia. Questo sistema di valori, questo sistema di relazioni che è costituito dal lavoro viene molto spesso accostato ai valori della famiglia, al sistema di relazioni che è la famiglia, e da parte dei giovani c'è appunto un rifiuto complessivo, una rimessa in questione molto connessa di un certo tipo di politica, di un certo tipo di lavoro, di un certo tipo di famiglia. Quindi ciò che viene anche bruscamente definito rifiuto del lavoro, rifiuto della politica, rifiuto della famiglia, ecco, va preso in tutto questo contesto e anche con tutti questi nessi. Quindi in conclusione vi è alla radice di queste diverse forme di critica il punto di riferimento costante, non molto chiaramente precisato, ma che indica una linea di tendenza a questi nuovi bisogni. Questi nuovi bisogni che, quando si cerca di farli definire, vengono definiti prevalentemente in contrapposizione a tutto ciò che è vissuto come imposizione. Imposizione nel lavoro, che è un lavoro forzato, imposizione nella politica, che sfugge a qualsiasi controllo dei lavoratori, imposizione nella famiglia, che ti impone un sistema di valori, un sistema di relazioni che tu non hai scelto. In positivo, quindi, si tratta invece di un'affermazione di un'esigenza di libertà, di un'esigenza di riappropriazione di sé, di autocostruzione, che si esprime nella politica, che si esprime nel lavoro, che si esprime nei valori che si vuole costruire e che si concretizza nella rivendicazione di tempo libero. Sia in una società come questa, in cui il tempo di lavoro è tempo di morte, ecco, il tempo di vita viene relegato al tempo libero, e quindi la centralità psicologica, culturale, politica che assume il tempo libero. Tempo libero, quindi, che non significa più non semplicemente tempo per riposare, per ricostruire le proprie forze, per riprodurre la forza lavoro, come si dice nel gergo, ma è tempo per vivere, tempo per potersi realizzare, per poter costruire qualche cosa di proprio. Ecco, su questo tipo di operaio naturalmente possono sorgere le discussioni valutative più diverse: si tratta di una cultura regressiva o progressiva, si tratta di una cultura subalterna a quella dominante o antagonista, si tratta di una fuga dalla politica o di un nuovo modo di fare politica. Credo che sia un dibattito molto importante, lo potremmo eventualmente fare, però vorrei dire, credo sia importante dirlo prima di tutto alle organizzazioni, però poi anche ad altri militanti: cerchiamo di capire prima di giudicare. C'è un'immediata tendenza in queste discussioni a classificare, a valutare. Si deve forse arrivare anche a questo, però c'è un momento preliminare che consiste nell'analizzare, nel capire dall'esterno, soprattutto nel capire dall'interno che cosa significano questi processi. Ecco, adesso vorrei fare alcune riflessioni o alcuni interrogativi che, a mio parere, anche in vista di una nostra ricerca di fede, può significare questa problematica. Primo interrogativo è questo: in tutta questa analisi, tutto questo dibattito, il quale è durato 14 mesi attivi, con incontri settimanali, con una partecipazione di 5 collettivi, il problema del cristianesimo non è praticamente emerso, e non è emerso neppure quando ci si è trovati ad affrontare questa problematica del personale. Quindi non se ne parla se non occasionalmente. Quindi appare, e questo è importante perché importante in questa metodologia di ricerca, nella quale i problemi affrontati non sono stati predeterminati dagli specialisti, i quali attraverso un questionario avrebbero in qualche modo potuto sollecitare delle risposte su questi argomenti, ma i problemi venivano fatti emergere dal dibattito stesso, per cui possiamo dire alla fine del processo sono stati affrontati i problemi che i lavoratori intendevano affrontare e i lavoratori hanno inteso affrontare i problemi che erano importanti per loro. Ora, questo problema non è emerso, quindi non è stato affrontato perché i lavoratori non l'hanno mai messo in evidenza centrale in nessuno di questi 5 collettivi. Quindi appare questo universo, questa coscienza, come un universo laico da cui è assente la stessa polemica anticlericale, salvo in qualche piccolo accento, un universo che è sufficiente a se stesso, che ha in sé i suoi progetti, i suoi ideali, i suoi problemi, le sue contraddizioni, che ha in sé le sue ragioni di vivere e di morire. Mi pare che questa prospettiva, che questo spaccato di coscienza operaia ci permetta di affrontare in termini concreti il problema della secolarizzazione. E quindi a questo riguardo io mi limito a sollevare alcuni interrogativi. Anzitutto, qual è l'ampiezza di questo atteggiamento laico all'interno della classe operaia? Può ritenere questo fenomeno, questa laicità, un fenomeno maggioritario, largamente maggioritario o no? Comunque, nella misura in cui questa estraneità tra cristianesimo e classe operaia esiste, quali ne sono le ragioni e quali sono le ragioni del suo persistere fino ad oggi? Si può ritenere che il nuovo volto assunto dalla Chiesa negli ultimi 20 anni, preti operai, Concilio Vaticano II, partecipazione di operai cristiani alle lotte di fabbrica, si può ritenere che tutto questo abbia modificato sensibilmente nella classe operaia l'immagine della Chiesa, in particolare della Chiesa Cattolica Italiana? Un'altra domanda: quale parte ha nel determinare l'estraneità alla classe operaia della Chiesa come realtà religiosa, la sua estraneità ed ostilità come realtà politica e sociale? Una quinta domanda, un problema che forse è il più radicale e che riguarda la classe operaia, ma non solo quella. E questo, dunque, il processo di secolarizzazione è attraversato da una convinzione di fondo, ossia che l'insieme dei bisogni umani possa essere soddisfatto nell'ambito mondano, senza nessun riferimento alla trascendenza. Ora, che cosa pensiamo di questo presupposto? Si deve invece parlare di uno specifico bisogno religioso di trascendenza o di resurrezione che imporrebbe di rompere il muro della secolarità? Esiste un bisogno di Dio? Oppure bisogna riconoscere che questo bisogno non esiste, che la risposta a tutti i bisogni umani può e deve essere trovata entro l'orizzonte mondano. E se quindi si voglia parlare di trascendenza, non sarà in risposta a un bisogno, ma a un appello gratuito. Un secondo ordine di interrogativi riguardano il rapporto tra cultura del lavoro e fede cristiana. Uno dei limiti della cultura del lavoro, della cultura della fabbrica, che sono denunciati dai giovani, ma non solo dai giovani, è il suo carattere riduttivo, sia il fatto che essa è limitata ai problemi di fabbrica, che magari su questi problemi è effettivamente innovativa e antagonista, che però non appena si esce dalla fabbrica torna ad essere subalterna. Quindi denunciano molti degli stessi operai una dicotomia, una contraddizione costante della coscienza operaia, per cui il militante operaio antagonista sui problemi di fabbrica ridiventa subalterno, ridiventa conservatore quando esce dalla fabbrica, e di qui un certo perbenismo operaio che a volte si verifica, che significa una accettazione dell'etica tradizionale in tutte le problematiche che non sono in qualche modo imperniate sul lavoro, quindi dell'etica tradizionale della famiglia, di un certo legalismo anche nei confronti della società, nei confronti della scuola, per esempio battute che a volte si sentono in fabbrica quando qualche compagno è messo in prigione, se l'hanno messo dentro qualche motivo ci sarà, sia questo riflesso immediato di identificazione con la legalità. Ancora in quest'ordine di idee una contraddizione tra, per esempio, la lotta contro l'autoritarismo in fabbrica e la difesa dell'autoritarismo in famiglia o nella scuola, insomma il compagno padrone, questo compagno che in fabbrica è molto deciso nel lottare contro l'autoritarismo del padrone, che però in famiglia ridiventa lui il padrone. Questo compagno che in fabbrica sciopera, che in fabbrica è molto deciso, molto, molto forte nelle lotte, che però non ammette che suo figlio a scuola faccia altrettanto. Quindi questa contraddizione della coscienza operaia, questa dicotomia, che pone un problema più generale, che riguarda la coscienza operaia, ma non solo quella, queste dicotomie della coscienza, questo problema della non comunicazione fra le lotte. Io a questo punto volevo sollevare un problema analogo che si verifica nei confronti dell'esperienza religiosa. Sia l'operaio, nella misura in cui è credente, in questa limitata misura in cui è credente, tende ad esserlo in termini piuttosto tradizionali, subalterni. Non tende a trasferire sul terreno ecclesiale le problematiche e le lotte che vive all'interno della fabbrica. Spesso anzi è preoccupato che la cerimonia religiosa che si fa per il suo matrimonio o per la prima comunione del figlio o per il funerale abbia tutti i caratteri tradizionali che debbono assumere queste forme di religiosità. Ecco. In collegamento con questo porrei il problema: non è almeno in parte questa la spiegazione di una scarsa presenza operaia nelle nostre comunità? E comunque credo che sia un problema che in un'occasione come questa dobbiamo affrontare. Abbiamo altre spiegazioni da fornire di questo fatto, che per quanto mi consta non riguarda solo l'Italia, ma è abbastanza generalizzato in Europa. Un altro insieme di interrogativi riguarda la cultura giovanile e questo tipo di cultura giovanile e il problema religioso. Si può essere molto tentati, quando una volta viste queste linee di tendenza della cultura giovanile, di fare un accostamento tra riscoperta del personale e riscoperta del religioso. Ora, mi sembra che questo accostamento imponga molte riserve. Per che motivo? Almeno per quanto riguarda il tipo di esperienza a cui ci riferiamo. Anzitutto perché, come dicevo, tutta questa problematica del personale con tutte le sue crisi viene sviluppata dai lavoratori in termini molto laici, ossia non c'è mai l'accostamento tra problematica del personale e problematica del religioso. Anzi, direi che esiste nei confronti del religioso una polemica che però rimane implicita. In che senso? Nel senso che sotto questa critica di una concezione della militanza, del lavoro, della famiglia, dei valori presenti nel movimento operaio, vi è di tanto in tanto la denuncia di una concezione religiosa della politica, di una concezione religiosa e quindi totalizzante della militanza, a partire dalla quale appunto si spiegherebbe questa sua tendenza a reprimere la vita personale, a partire dal quale si fonda anche una certa etica del lavoro, una certa etica della famiglia. Come il militante di un certo tipo deve essere per poter essere credibile deve rispettare tutto un sistema di valori che poi, guarda caso, coincidono grandemente con i valori presentati o dalla cultura dominante o dalla cultura religiosa. Quindi c'è una rimessa in questione non esplicita, perché, ripeto, del problema religioso espressamente non si discute, ma implicita, della religiosità attraverso la rimessa in questione di una concezione religiosa della militanza. Quindi si tratta, riscoperta del personale, riscoperta del religioso, di due fenomeni non soltanto distinti, non soltanto non comunicanti, almeno per quanto riguarda questo tipo di soggetto, ma in qualche misura contraddittori. E anche qui questa constatazione solleva per me un problema che sottopongo, ossia questa contraddizione che così almeno implicitamente si stabilisce tra cristianesimo e istanze libertarie, e che è senza dubbio profonda e insuperabile nei confronti di un certo tipo di cristianesimo. Ecco, è possibile allora, e a quali condizioni, in un ripensamento del cristianesimo, assumere queste istanze, renderle parte di una nuova impostazione, di una nuova elaborazione teologica. Comunque sia, ecco, questo progetto teologico e questo eventuale accostamento lasciano impregiudicato il fatto della estraneità tra una riscoperta del personale che si muove in un'ottica libertaria e l'assunzione di queste istanze in una prospettiva teologica ed ecclesiale. E vengo ad alcune riflessioni che questa metodologia mi suggerisce per quello che riguarda i rapporti con una elaborazione teologica che vada, per esempio, nel senso della teologia della liberazione, una teologia che, come sappiamo, considera come luogo teologico fondamentale la prassi di liberazione, le esperienze di fede vissute all'interno delle diverse lotte. Ora, questo punto di riferimento è stato generalmente presente in questa riflessione teologica, ma raramente si sono create le condizioni per cui l'esperienza personale collettiva dei militanti avesse la possibilità di esprimersi in prima persona attraverso una riflessione sistematica collettiva all'interno, per esempio, delle comunità di base per un periodo prolungato, stabilendo un tipo di rapporto diverso tra esperti e collettivi, tra esperti e comunità. E mi pare che questa condizione diventerebbero effettivamente le nostre comunità dei nuovi luoghi teologici. E questo ripensamento della teologia che noi riteniamo urgente non si verificherebbe solo alla luce di un generico marxismo, ma alla luce delle esperienze, alla luce del nascere di una nuova cultura, quale effettivamente si sta verificando nelle lotte, nella militanza dei credenti. Quindi ecco, io colgo questa occasione per mettere all'ordine del giorno, anche del nostro dibattito, il problema del metodo di una teologia che voglia essere effettivamente alternativa, che voglia essere effettivamente popolare, perché al di là delle affermazioni di principio forse rimane ancora un distacco molto forte tra l'elaborazione teorica della nostra teologia e la coscienza di base. Credo che questo vada messo tra i compiti delle nostre comunità, questa valorizzazione del patrimonio di esperienze, di vita e di fede che anche in un dibattito come quello che stiamo svolgendo in questi giorni appare molto evidente, ma dà anche la sensazione molto evidente che tutto questo rischia di andare dilapidato. Ci saremmo incontrati, avremmo detto, avremmo sentito delle cose importanti, ma queste cose non hanno facilità a diventare patrimonio comune, patrimonio suscettibile di essere diffuso, perché non ci siamo dati ancora gli strumenti che permettano di valorizzarlo a fondo. Ecco, concludo. Abbiamo analizzato due problematiche abbastanza diverse, quella di tipo operaio militante e quella di tipo ecclesiale, diverse ma non completamente eterogenee, perché tra di esse ci sono delle convergenze di fondo. C'è la convergenza di questo sentimento di estraneità effettiva delle masse nei confronti della politica, dell'economia, della cultura da un lato, ma anche della religione, della Bibbia, della teologia, della Chiesa dall'altro, estraneità che è in contrasto con l'ideologia che invece attribuisce a queste masse la centralità. C'è una convergenza nel rifiuto di questa estraneità da parte dei settori più coscienti e della classe operaia e dei lavoratori e dei credenti, anche se oggi oppressi da stanchezza, e rifiuto anche di una centralità puramente ideologica, puramente illusoria che viene loro attribuita. Quindi c'è una convergenza in un bisogno di riappropriazione della parola, riappropriazione del potere, riappropriazione della capacità di pensare. Ecco, sono esigenze che emergono in mondi diversi, con gravi difficoltà di comunicazione, un'estraneità teologica che ha certamente le sue radici anche in una estraneità politica, sociale, personale, ed è questo uno dei problemi di fondo che abbiamo da affrontare. Comunque mi pare che alla radice della nostra ricerca, oggi forse più faticosa, più problematica, più contrastata, rimane una doppia convinzione. La prima, che la liberazione delle masse popolari non potrà in ultima istanza che essere opera delle masse stesse, e la seconda, che la liberazione della parola che Dio ha consegnato al suo popolo non potrà in ultima istanza che essere opera dello stesso popolo. E grazie.